Noi, o Padre, ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci stai mostrando tutta la tua tenerezza, la tua provvidente paternità nei confronti dell'Apostolo Paolo, ma anche nei nostri confronti, perché ciò che tu hai compiuto per lui e con lui non è se non una profezia di ciò che tu vai compiendo con ciascuno di noi nella tua Chiesa, nella nostra vita, trasformando la nostra vita in la nostra storia, in storia di salvezza. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore Gesù, perché tu sei vivo e operante in mezzo a noi, perché come a Paolo, anche a noi, tu dici non temere, continua ad annunciare la parola con la tua vita, non lasciarti intimidire dalle difficoltà che naturalmente ci saranno, non avere paura di tutti gli ostacoli che troverai sul tuo cammino. Signore Gesù, noi ti lodiamo perché i tuoi incoraggiamenti ci danno speranza, perché ci spingono ad andare oltre le nostre miserie, ci aiutano a non arrenderci di fronte alle nostre povertà. Ti chiediamo, Signore, di donarci la forza dello Spirito Santo perché operi profondamente nella nostra vita, perché ci faccia diventare uomini nuovi, veramente figli attraverso tutta la nostra esistenza, le nostre scelte di ogni giorno, la logica che accompagna le nostre decisioni, sia Lui a guidare i nostri passi. Donaci, Spirito Santo, i tuoi 7 doni. Facci vedere i frutti dell'amore vero. O Maria, tu che sei la nostra madre, quella madre che Gesù ci ha donato dalla croce e che continui a svolgere il tuo ministero con sapiente attenzione ai nostri bisogni, con grande comprensione alle nostre povertà. Insegnaci il segreto della tua docilità e del tuo abbandono alla parola del Signore. Amen. Dicevo, siamo al versetto 18, abbiamo visto come Gallione, il proconsole, ha dimostrato una grande sapienza, una grande saggezza, oltre che una grande fedeltà alle leggi romane, ed ora vediamo come prosegue un po' la vicenda di Paolo. San Luca non sta a descrivere ciò che è accaduto, ma comincia così: Paolo, dopo essersi fermato ancora molti giorni, quindi non sappiamo quanto, però siamo intorno alla metà dell'anno 51, forse più avanti, verso il 52, comunque dopo essersi fermato ancora molti giorni, quindi Paolo non si lascia scoraggiare, poteva dire: oh sì, adesso mi è andata bene, visto che l'ho scappata bella, prima che mi intentino un altro processo è meglio cambiare aria, perché non si sa mai. No, c'è la fiducia nel Signore. Il Signore gli ha detto: tu non temere, c'è un grande popolo che io ho chiamato in questa città, tu rimani lì, non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà, e lui rimane. Parte però per un altro motivo. Il motivo è, lo vedremo, per la serietà con cui lui vuole adempiere un vuoto che ha fatto. Non sappiamo che vuoto è, non c'è dato di saperlo. Esistono tante ombre nella vita di Paolo, nel senso che non tutto è pubblico, aveva fatto qualche voto particolare, non sappiamo che cosa, deve sciogliere un voto e quindi decide di andare per sciogliere questo voto. Ricordate, anche i santi facevano dei voti equilibrati e non dei voti folli. Penso al voto fatto da Sant'Ignazio insieme ai suoi primi compagni a Parigi, fanno un voto di andare in Terra Santa, di cominciare lì la loro missione per convertire gli infedeli, e però sanno che stanno facendo un voto che deve essere fatto con prudenza, A quei tempi, per andare in Terra Santa, ci voleva prima di tutto il permesso del Papa, e non si può fare un voto passando sopra un permesso che non hai ancora. Dice, noi andremo a Roma a domandare il permesso. Poi le navi per la Terra Santa, che partivano tutte da Venezia, non sempre salpavano, perché c'era sempre qualche problema in Medio Oriente, come adesso. Non c'erano le intifade, ma c'erano altre cose. E quando loro decidono di andare, arrivano, vanno a Roma e decidono, decidono anche subito, qualora non potessero, allora noi andiamo dal Papa, gli domandiamo di permesso di andare in Terra Santa, se lui non ci dirà di no, noi staremo a quello che lui ci dice e noi facciamo voto di obbedire a lui, qualunque cosa lui ci dirà, noi lo faremo. E mentre lui si muove, quindi tanto nel frattempo, nel periodo che sono stati a Venezia, succede che i turchi sono in guerra contro Venezia e contro tutto l'Occidente. I veneziani sono sempre stati molto furbi, non hanno mai fatto guerre, perché sapevano che le guerre fanno perdere i soldi dei loro commerci, quindi cercavano di entrare sempre in compromessi e con accordi con tutti, no, potevano, andavano anche a fare accordi col diavolo, comunque è importante portare a casa i soldi. Però a questo punto il Papa dice, ma insomma qui bisogna fare una lega contro i turchi, perché questi stanno scorazzando tutto il Mediterraneo e stanno facendo di tutto e di più, allora i veneziani si accordano, ma è chiaro che una volta fatto questo, visto che i turchi erano i padroni della Terra Santa, non partirà più nessuna nave per la Terra Santa, quindi era perfettamente inutile il voto. Già Sant'Ignazio, partendo da Venezia, presumeva che il voto sarebbe stato inutile. Poi arriva a Roma e incontra Paolo III, Papa Paolo III, che è un Papa che si era preoccupato veramente della riforma, dice, ma il Papa, noi santità vorremmo andare in Terra Santa, e il Papa, che ascoltava volentieri queste persone qui, addirittura le aveva chiamati a Castel Sant'Angelo, dove lui aveva la residenza quando era a Roma, e mentre mangiava e mentre lui voleva sentire le loro discussioni con i teologi di questi nuovi gesuiti, no? E lui diceva, si pasceva di questo modo di predicare, aveva voluto ascoltare un po' qualcosa degli esercizi, eccetera, Ignazio, e il Papa dice, la vostra Terra Santa è qui, abbiamo qui tanti infedeli, senza andare fino in Terra Santa, e loro si mettono a disposizione e rimangono poi a Roma. Del resto già Gesù aveva detto anche a Ignazio, a Roma io vi sarò propizio, quindi rimangono lì. Questo è per dire che in fondo le vicende dei santi spesso si assomigliano, no? Anche lì un voto, Paolo deve sciogliere un voto e decide quindi dopo un po' di tempo, molti giorni, non sappiamo quanto, di andare. Infatti dice, e prese congedo dai fratelli e salpò per la Siria. Potremmo dire si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila, quindi i due che lo avevano accolto, i suoi due datori di lavoro con cui lui lavorava facendo tende, partono insieme a loro. Abbiamo, secondo me, è proprio un primo esempio di foyer de charité, due laici e un prete insieme, tu non potrai far nulla senza di loro. Loro non potranno far nulla senza di te. Poi questo è fuori le charité, questo laici che non possono fare niente senza il prete, e il prete che non può fare nulla senza di loro. Quindi un primo modello scritturistico del fuori le charité. E quindi Priscilla e Aquila. A Cencre si era fatto tagliare i capelli, quindi si imbarca a Cenere, con una barca, come abbiamo visto, con Aquila e Priscilla, aveva fatto voto di tagliarsi i capelli per portarli al Tempio di Gerusalemme, e questo era il voto, eh. Allora, tagliarsi i capelli, aveva fatti crescere durante tutto il tempo, tagliarsi i capelli non è che non c'entra niente con i parrucchieri, questo rito serviva per chiedere una grazia, normalmente uno per chiedere una grazia si rasava tutti i capelli e era o per chiedere una grazia oppure beh, io non potrei più niente, non avrei più niente da offrire, no? Oppure si andava per rendere grazie per un beneficio ricevuto. Noi non sappiamo se Paolo va a sciogliere un voto per chiedere una grazia o per un beneficio ricevuto. Un nazireo, cioè uno che si era lasciato crescere i capelli, questo si chiamava nazireo, che non c'entra niente con i nazareni, anche se fu chiamato nazareno, perché non si, nazireo fino al segreto di sua madre, questo era Sansone per esempio, i capelli, un nazireo si lasciava crescere i capelli e poteva terminare il suo voto e offrire i capelli solo a Gerusalemme, non è che poteva andare in qualunque sinagoga, il tempio era uno solo. E se uno si trovava in Siria, si trovava a Babilonia, qualunque posto si trovasse, doveva andare lì a sciogliere il voto. Quindi lui si è fatto tagliare i capelli e poi porta i suoi capelli, non so dove, in una borsetta da qualche parte, si porta i capelli e deve andare a Gerusalemme a offrirli al Tempio e lì devono essere bruciati. E che, appunto, chi aveva fatto un voto di nazireato all'estero, normalmente si faceva la specie dei capelli, si asteneva dai rapporti con le donne, non beveva alcol per tutto il tempo del voto e poi dopo andava a Gerusalemme e offriva e doveva rimanere almeno 30 giorni a Gerusalemme, questa era la legge, questo prevedeva, quindi doveva rimanere lì un mese a Gerusalemme per sciogliere il voto. Poi i capelli venivano bruciati e si offriva un sacrificio di espiazione e poi il sacerdote rilasciava l'attestato di voto eseguito. E questo per darvi un po' di qual era la prassi, cioè, no, non è che era una cosa seria, era un voto, perché è un impegno che io ho preso col Signore, è un patto che Paolo lo prende sul serio. Ecco, una cosa che colpisce qui, gli dicevo, lui parte insieme con i suoi datori di lavoro, Aquila e Priscilla. Quindi la sua evangelizzazione è stata così incisiva, così vera, così profonda, che si è creato un vero sodalizio tra lui e i suoi datori di lavoro, Priscilla e Aquila, che finiscono quindi per diventare suoi discepoli, pronti a partire e a dare la vita per il regno. È bello vedere, no, questa gente che è disposta, ha incontrato il Vangelo e cambia vita, no? Cioè, chi glielo fa fare, abbandonare la loro ditta, il commercio magari ben avviato, poi lo dicevo, venivano tende all'esercito, lì Roma era sempre in guerra, quindi aveva sempre bisogno di tende, non era un settore in crisi questo, e invece no, decidono di piantare tutto, lo sappiamo cosa ha fatto, poi se avevano figli, cioè alla fine sarebbe interessante sapere anche i risvolti, no? Ma San Luca è molto sobrio, è preoccupato di farci vedere il cammino della parola di Dio, non di soddisfare le nostre curiosità, che sarebbero tante naturalmente, dal dirci che colore erano gli occhi di Paolo, che carattere aveva, se era un bell'uomo, no? Alle donne se era un bell'uomo, se Priscilla era una bella donna, quanti anni aveva, come si vestiva, che gioielli indossava, se si truccava o no, che queste cose qui. Allora, però queste sono curiosità da salotto di parrucchiere, ma non sono degli Atti degli Apostoli. E allora, ed ecco, dicevo, è bello, dalle lettere di Paolo noi abbiamo poi tracce, vi dicevo che già si parla di Priscilla e di Aquila nelle lettere di Paolo, si vede che sono persone molto vivaci nell'annuncio evangelico e troveremo dopo, addirittura hanno appreso a tal punto il Vangelo che nel prosieguo noi vedremo che finiscono per diventare addirittura istruttori di un predicatore di fama internazionale come Apollo. Trovano Apollo, che era davvero bravo, Apollo era uno che, mamma mia, in confronto Paolo non era assolutamente un buon parlatore, Apollo invece no, era uno che scriveva e parlava in maniera forbita, era uno che aveva una grande cultura, aveva studiato a lungo nelle grandi scuole di allora, non nelle scuole rabbiniche ma nelle scuole pagane, nelle scuole ellenistiche, quindi uno potremmo dire laureato nelle università più prestigiose del tempo, eppure ecco queste due persone Priscilla e Aquila poi lo istruiranno in maniera accurata sulla dottrina, perché hanno capito che c'era qualcosa, e lui che era un predicatore di cartello, di grido. E poi li troviamo citati, in 1 Corinti 16, 19, e poi nella seconda lettera a Timoteo 4, 19, dove Priscilla viene chiamata anche Prisca, che è la stessa cosa. Priscilla vuol dire prima, Non so, Aquila, no, Aquila si capisce, Aquila una persona, però i nomi non sappiamo perché davano questi nomi. Se Priscilla era la prima figlia, quindi l'ha chiamata Prisca, non sappiamo, io mi ricordo che un sacerdote che si chiama Primo mi ha detto che lui è il primo figlio, poi dopo invece gli altri figli, qualcuno, non lo so se gli altri figli erano secondo, terzo, perché i nomi primo, secondo, terzo sono anche nomi, non sono soltanto i numeri. Se voi leggete quinto oppure terzo, lo troviamo anche negli Atti degli Apostoli, troviamo un tale che si chiamava Terzo. Non sappiamo se quando sfornavano i figli mettevano anche i numeri, come a tombola, ma però. Oppure se i nomi sono legati ad altre cose, magari come si usa adesso dare il nome del nonno, della nonna, no? Oppure del cantante Exhibition, se c'era qualche famoso cantante che si chiamava Primo, oppure si chiamava Prisca, che non sappiamo bene. Ecco, e possiamo dire allora che veramente la missione di Corinto si è esaurita. E prima di varcare il mare Egeo, anche noi con Paolo e i suoi amici, io vorrei proporvi un testo della prima lettera ai Corinzi, poi magari questo tempo fra un incontro e gli altri incontri potete leggere utilmente almeno la prima lettera ai Corinzi, così magari potete vedere che cosa ha vissuto Paolo e qual era la relazione che Paolo ha intrapreso con i Corinti. Vi leggo un testo soltanto, il capitolo primo della lettera ai Corinzi, 18-31, 1 Corinzi 1, 18-31, ve lo leggo. E questo ci fa un po' capire quanto è avvenuto in questa città. E Paolo sta parlando, mentre prima abbiamo visto cosa dice Luca, gli Atti degli Apostoli, è Luca che parla, che scrive. Qui vediamo Paolo cosa dice, quindi vediamo un po' le due campane. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo. Quindi una prima cosa che qui abbiamo, interessante.
Prima Corinzi
1, 18, 31. 1, primo capitolo, 1, 1, 18, 31. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo. E ancora, notate bene Corinto, non è Atene, Atene amavano la sapienza, amavano la cultura, non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Ecco, allora capite, siamo proprio nella logica della croce intesa come apparente fallimento. Il rischio è che le parole ti portino lontano dalla verità, cioè ti attacchi a tal punto alla bellezza della carta da dimenticare il regalo che c'è dentro, no? Con le belle parole, no? Bla 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 bla. Allora no, Paolo dice, no, io ho messo da parte tutta la carta e sono arrivato alla sostanza, non belle parole, ma l'annuncio della verità. E poi aggiunge, la parola della croce, infatti, la croce abbiamo visto è fallimento, è una realtà non accolta neanche da Pietro, neanche dagli apostoli. Croce vuol dire essere un sì quando tutto intorno è un no, essere capaci di andare controcorrente. Allora, la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione. Notate bene, a Corinto abbiamo detto che c'erano 2/3 di schiavi, 300.000 persone, la città di Corinto di allora, 200.000 erano schiavi. Vi potete immaginare questi schiavi poveri che devono dipendere? Notate bene, essere schiavo non vuol dire essere da operai, è un'altra cosa. Lo schiavo non aveva neanche diritto alla propria persona, Cioè il padrone può dipendere, può disporre di te per la vita o per la morte, addirittura per il matrimonio. Se vede uno schiavo in forza e una schiava abbastanza forte, li mette insieme, così avremo degli schiavetti buoni. Non è che puoi sposarti, scegliere tu con chi sposarti, no, no, il padrone sceglie che cosa fare di te. Quindi una povertà estrema, gente che non aveva speranza, gente che era vuotata la disperazione, il Vangelo è venuto a dire: guarda, vedi, questa è stoltezza, questa è croce, sappi che Gesù è proprio lì. Capite che perché tante conversioni? Perché la parola di Paolo, la parola del Vangelo, è parola di speranza. Dove la luce avrà successo? Dove ci sono le tenebre più dense? Inutile far piovere sul bagnato, no? Andare a vendere l'acqua accanto alla sorgente non serve a niente, bisogna andare a venderla nel deserto. Qui è un vero deserto, un deserto di speranza, un deserto di desolazione. Allora la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, cioè per coloro che vanno in perdizione vuol dire sono coloro che vogliono la logica del mondo, la logica del successo, dell'apparire, del potere. Ebbene, è stoltezza. La croce dice: ma la croce, figurati, dai, siamo seri, queste cose qui, ma figurati, ma dove siamo? Ma per quelli che si salvano, per noi, cioè per noi a cui, che noi abbiamo aperto la strada, il cuore al Signore, che abbiamo accolto Lui, è potenza di Dio, è la potenza dell'amore. Non è la potenza, ricordate la storiella della battaglia tra il vento e il sole, no? Che io racconto 1200 volte all'anno, la conoscete spero? Sì? Ecco, no. Allora, chi non la conosce, poi lei è una maestra, deve raccontarla ai bambini, ed era sul mio libro di lettura quando ero elementari. Un giorno il sole e il vento fecero una gara, chi è più forte di noi? E il vento disse: io. E il sole dice: ma come sei forte? Sì, sì, io sono più forte di te. Tu non sei capace di... Vediamo, per esempio, quel viandante che sta camminando, vediamo che riesce a togliergli il mantello. E il sole disse: visto che tu sei più forte, provaci tu. E questo comincia a soffiare, soffiare, soffiare. E più soffia, più questo si mette col mantello. Più si soffia, soffia. Non ce la faccio. Dice: ok, va bene. Il sole dice: adesso provo io. Dopo un po', allora il sole comincia un piccolo raggio, e questo, poi un altro po', e alla fine questo sbutta via il mantello. Allora, questa è la potenza di Dio, capite? Non è la forza, la violenza, ma è la potenza dell'amore. La potenza dell'amore è vincente, la forza non è mai vincente, perché la forza è violenza e la violenza non porta da nessuna parte. Ecco la differenza. La violenza è quella del potere, la violenza è quella del possedere, la violenza è quella dell'apparire, è un fare comunque violenza all'altro anche nell'apparire in qualche maniera, ma la potenza è un'altra, è quella che riesce a cambiare le cose, e solo l'amore può cambiare le cose, la potenza no. E io ricordo sempre, fino alla noia, che l'opposto dell'amore non è l'odio, ma la paura. Perché alla fine uno mi guarda stupito, ma perché la paura mi fa separare dall'altro, la paura, ho paura di far brutta figura, ho paura che l'altro mi giudichi, ho paura di non essere adeguato, ho paura che mi succeda qualcosa, quindi non mi rilasso, non accolgo, mi chiudo e quindi non ho amore. La paura è l'opposto, e lo dice San Paolo questo, lo dice anche San Giovanni nella sua prima lettera. L'amore dove giunge toglie il dubbio e la paura. L'amore toglie la paura. Chi teme non ama. Non chi odia non ama, ma chi teme non ama. Perché la paura ti fa chiudere. E se io mi chiudo non ricevo l'amore di Dio. E quindi la paura mi blocca, mi chiude, mi involve in me stesso. E poi l'odio no. L'odio qualche volta è anche un modo per esprimere un sentimento negativo nei confronti dell'altro. Se io odio qualcuno, comunque l'altro esiste per me. La paura invece mi isola e mi fa dire: l'altro è come se non ci fosse, perché io ho paura di lui, quindi lo isolo, lo ignoro. Quindi l'odio è una forma di amore al contrario, ma un po', cioè almeno l'altro esiste. È quando io lo ignoro e lo isolo completamente. In questo senso la paura è l'opposto. E il diavolo è il maestro nel diffondere la paura. Tanto non ce la farai. tanto sarà inutile, tanto vedrai che sei sempre il solito, perché devi provarci ancora una volta, ma va, chi te lo fa fare, lascia perdere, vedete, tante po'. E poi che figura ci farai? E se poi non riuscirai, con che faccia ti presenterai? Avanti, no? Capite? La paura, in tutte le sue forme, timore, angoscia, ansietà, preoccupazione, eccetera. Non possiamo andare a fare tutta una serie di dissertazioni, non torneremo mai avanti. Per cui la paura è sempre l'opposto, la paura è l'opposto dell'amore. Però è la potenza, l'amore è potenza, e l'amore è la croce, perché è l'amore che arriva all'estremo. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Cioè non ho più paura neanche della morte, do la vita e non ho paura di perdere la vita, perché so che comunque questo amore trionferà. Non ho paura a buttare il seme nella terra, perché so che questo seme crescerà. E quindi sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Ecco là, il capovolgimento. Da una parte abbiamo Atene, sapienti, che trattavano San Paolo come una cornacchia, ecco questo chiacchierone, questo bla 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 bla, cosa viene qui a raccontarci delle storie, figurati se Gesù è risorto, ma la risurrezione non esiste, questo qui è un cialtrone che viene qui a venderci del fumo, e lì sono i sapienti, e qui sono i poveracci. Chi sono quelli che accorrono a Corinto? Sono i poveracci, non sono i sapienti, quelli che hanno capito che qui c'è la speranza, che qui c'è la luce, hanno capito che qui hanno vinto la paura, non hanno più paura neanche dei loro padroni, non hanno più paura neanche della morte, neanche di essere maltrattati, perché siamo amati e Cristo è con noi, perché siamo accolti da Dio, perché comunque qualunque cosa succederà Dio è con noi, perché anche se il mio padrone mi maltratterà, c'è qualcuno che mi ama, mentre prima non avevo nessuno, adesso so che c'è qualcuno con la Q maiuscola che si prende cura di me. Capite che è tutto un cambiamento di prospettiva. E allora San Paolo dice, dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Tutte persone che lui aveva incontrato nell'Areopago di Atene. Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. Comunque abbiamo tutti i cosiddetti progressisti. Dov'è condotto questo progresso? All'oppressione. Dov'è condotto? Fallimento. Grande progresso, i grandi rivolgimenti. Pensate alla Cina, Già i sociologi, già gli osservatori dicono che la Cina si troverà prima vecchia che ricca. Cosa gli serve essere ricco se poi alla fine tutti vecchi, perché non hai più figli, perché c'è la paura, se ho tanti figli perderò la ricchezza e dunque diventerò vecchio da solo, ricco, poi porterò tutti i soldi nella bara, magari farò le maschere d'oro come faceva, ricordate la tomba di Atreo, no? Scoperta da Schliemann, o no, di Priamo se volete, boh. Allora, il mondo è con la sua sapienza, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, allora cosa ha fatto Dio? Visto che il mondo non ha capito questa sapienza, la sapienza non è servita a raggiungere Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Cosa c'è di più stolto della predicazione? Cosa c'è di più povero? Le parole umane sono povere. Come fanno le parole umane a trasmettere delle cose così alte? Che sono di Dio, difficilissimo. Eppure Dio si serve del nostro povero linguaggio per trasmettere cose indicibili. E qui ecco la polemica. E mentre i giudei chiedono i miracoli, quanti giudei abbiamo qua tra noi, gente che va a cercare il miracolo continuamente, gente che va a cercare miracoli ovunque, con le esagerazioni tipiche, no? Solite, gente che vede miracoli da sole che gira, tutte le altre cose. I greci cercano la sapienza, noi predichiamo invece Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei, cioè ostacolo. I giudei dicono: non è possibile che un Dio, un Messia, finisca crocifisso. No, doveva aver successo. Questo insuccesso non può essere da Dio. Solo il successo viene da Dio. Il nostro Dio è il Dio delle polizze e assicurazioni. per cui tutto deve andare bene, e se le cose non vanno bene, allora mi deve restituire, mi deve risarcire. E allora, scandalo quindi per i giudei, ma stoltezza per i pagani. Pagani, ma chi è così stolto per andare in croce credendo di salvare il mondo offrendo se stesso? Ma è pazzo, questa è follia. E poi aggiunge, ma per coloro che sono chiamati, cioè coloro che si sono aperti, i chiamati non sono, perché Dio ha chiamato tutti, ma chiamati vuol dire coloro che hanno detto di sì, coloro che hanno spalancato le orecchie, che hanno aperto le braccia per ricevere, allora coloro, questo, sia giudei che greci, quindi tutti, tutti gli uomini di buona volontà, noi predichiamo a loro Cristo, potenza di Dio, potenza dell'amore, e sapienza di Dio, la sapienza del dono di sé, è un'altra sapienza, non è più la sapienza del che imbottisce i cervelli, ma è la sapienza della saggezza che si dona, che si offre, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli, e qui abbiamo uno spaccato della comunità di Corinto, no? Quello che noi abbiamo cercato di ricostruire attraverso questi due terzi di schiavi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono molti sapienti, secondo la carne, in mezzo a voi. Non molti potenti, non molti nobili. Se due su tre a Corinto erano schiavi, nella comunità si doveva essere una percentuale del genere. La maggioranza erano poveracci. Qualche ricco, magari scontento, qualcuno che dice, ma ho visto il mio servo cambiare a tal punto, il mio schiavo così rinnovato, mi domando, ma che cosa gli hanno fatto? L'hanno drogato, gli hanno fatto una pera, cos'è successo? Lo hanno incantato? Andiamo a vedere, ma non si sa mai. Allora, non sono molti, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ecco la logica di Dio. Magnificat, ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Perché se tu sei grande puoi dire, ah Signore, io grazie perché non mi hai fatto come gli altri. Ricordate i due che salivano al Tempio, no? La parabola dei due, Signore ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ingiusti, adulteri e imbroglioni, ma io invece pago le decime, faccio digiuno due volte alla settimana, secondo dice la Madonna di Međugorje, e poi va, tutto. Nessuno, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio, ed è per Lui, cioè grazie a Dio, è un dono, è una grazia. Non avete pagato niente, se eravate schiavi, è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, cioè siete inseriti in Gesù, il quale, per opera di Dio, è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Oh, capite che abbiamo veramente un pezzo autobiografico, no? La bella comunità di Corinto, cosa ha fatto, cosa è accaduto a Corinto. E quindi dicevo, chi ha cencre si era fatto tagliare i capelli perché aveva fatto un voto, giunsero a Efeso e qui li lasciò, cioè abbandonò Priscilla e Aquila, quindi Aquila e Priscilla lo hanno accompagnato e poi tornano, si fermano a Efeso. Paolo, entrato nella sinagoga, cominciò a discutere con i giudei, come sempre, lo stile è questo, visto che Paolo era lì, dice, vabbè, siamo a Efeso, capitale ormai dell'Asia Minore, Efeso era una grande città, era sicuramente, non si ferma molto, però dice, vabbè, probabilmente era sabato, come buona tradizione giudaica, lui, un rabbino, entra nella sinagoga e... Non è che Paolo entra nella sinagoga per discutere, ma cominciò a discutere, perché probabilmente quando uno entrava nella sinagoga, immaginate, un piccolo paese, cioè poi in fondo gli ebrei che erano a Efeso non saranno stati una marea, una colonia di ebrei probabilmente che viveva appartata in qualche zona di Efeso, non sappiamo quale, adesso bisognerebbe far vedere gli scavi, non ho fatto degli studi approfonditi qui in merito, probabilmente perché voi sapete che gli ebrei dovevano acquistare dai loro negozi, da quelli che macellavano la carne in un certo modo, da quelli che preparavano i piatti in un altro modo, e se il cibo non era kasher, non si poteva mangiare, allora capite che chi frequentava la sinagoga? Loro e magari anche qualche pagano simpatizzante. Per cui erano sempre le stesse facce che vedevano. Ne vedono arrivare uno nuovo, vedendo che parla l'aramaico, che capisce la legge, che se ne intende, che usa gli stessi gesti, che anche lui si è messo la kippa, eccetera, dice, allora, oppure che aveva portato il famoso velo della preghiera, allora è uno dei nostri, da dove viene, cosa fai, eccetera, e certo che questo comincia la discussione. Paolo non è il tipo che stava zitto, no? Quindi arriva e cominciò a discutere con i giudei. Essi gli chiesero di prolungare il suo soggiorno. Ah, interessante, stai qui, ci interessa, discutiamo un po', magari. Paolo qui capisce che poi dovrà ritornare, infatti poi vedremo nel proseguo, nel terzo viaggio Paolo va proprio a Efeso, e che non sarà un momento facile a Efeso, lui stesso parlando del suo soggiorno a Efeso dice, a Efeso ho dovuto lottare con le fiere, con le bestie feroci, non è stato facile, vedremo che sarà una rivolta, una specie di rivolta sindacale, una manifestazione, è interessante, gli Atti degli Apostoli ci fanno vedere che poi il mondo poi non è cambiato un granché, che poi ci sono i politici che si lasciano intimidire dai no global che scendono in piazza e quindi si rimangiano tutto quello che hanno promesso, e qui succede la stessa cosa, cioè alla fine vedete che da che mondo è mondo, per non perdere i consensi e i voti, Ponzio Pilato non era una figura isolata, e possiamo invece dire che una figura più isolata invece è la figura del proconsole di Acaia Gallione, il quale invece è veramente una figura, quasi un unicum nell'ambito storico dei politici, no? Oppure ben raro, ecco, non un unicum, ma comunque ben raro. E allora gli chiesero di prolungare il suo soggiorno, ma egli non acconsentì, cioè c'è un voto da compiere. E Paolo, vedete la serietà, ho deciso di compiere questo voto, mi sono tagliato i capelli, adesso devo andare, quindi vado, poi dopo si vedrà. Quindi quindi si ferma brevemente, non acconsentì. Tuttavia, prendendo congedo, sentite cosa dice, ritornerò di nuovo da voi, se Dio lo vorrà. Ancora, non sono io a decidere, ancora una volta sempre Dio. I viaggi di Paolo sono decisi dal Signore e dallo Spirito Santo, non decido io. Poi il filo narrativo di Luca ci porta altrove e quindi ci dice che partì da Efeso, sbarcato a Cesarea, salì a salutare la chiesa che c'era a Cesarea, quindi c'era una comunità, ricordate che c'era Filippo, le sue quattro figlie partenoi, non in età da marito come c'è scritto spesso, ma partenoi, che vuol dire che si consacravano al Signore totalmente, persone che avevano deciso di scegliere Dio come l'assoluto della loro vita, facevano parte del gruppo delle partenoi, e potremmo dire l'ordo virginum di allora, un primo ordo virginum, quindi sbarca lì a Cesarea, passa a salutare la comunità, la chiesa, sono fratelli, si vogliono bene, si conoscono, discese ad Antiochia, vi rimase per un certo tempo, ricordate che tutto era partito da Antiochia, no? Antiochia laddove per la prima volta il Vangelo viene offerto ufficialmente ai pagani, è lì che i discepoli vengono chiamati cristiani, Antiochia era la Roma d'Oriente, e vi rimase per un certo tempo, poi basta, Paolo non si dice più niente, ma vorremmo sapere, ma allora è andato a Gerusalemme, ha passato 30 giorni, è andato nel Tempio? No. Per Luca questo non interessa, lui ha in mente un altro filo narrativo, devono prima succedere altre cose, c'è da mettere in scena Apollo a Efeso, che sarà oggetto di attenzione di questo terzo viaggio apostolico, però restano là Priscilla e Aquila, ormai ben istruiti da Paolo, e dunque Paolo ha lasciato lì, lui è partito dal foyer, ma poi tornerà. Ha continuato la predicazione altrove, ma va indietro, no? Ritornerà poi con i suoi Priscilla e Aquila per continuare. Ecco, da una parte vediamo ancora la sorpresa, no? In fondo queste scelte di Paolo sono sempre sorprendenti, ma sorprendono noi perché noi partiamo con presupposti umani, con calcoli umani. Ecco, il vedere Paolo che si lascia guidare dal Signore, dallo Spirito Santo, non dalle sue emozioni, perché noi potremmo immaginare, ma come, si stava bene così a Efeso, questa gente chiede, ma stai qui, vogliamo approfondire la dottrina, magari nasceranno nuove vocazioni. No, Paolo dice no, qui adesso c'è qualcosa di più urgente, e poi tornerò, c'è qualcosa che mi aspetta, Dio mi aspetta altrove, se Dio vorrà ritornerò, sì, tornerò, se Dio è nel progetto di Dio. Quindi questa scioltezza, questa libertà, questo... E dall'altra parte, ecco, secondo me era anche importante e bello, anche se non c'entrava niente con il nostro viaggio sugli Atti degli Apostoli, anche questo flash sulla prima lettera ai Corinzi, che davvero è una lettera anche molto bella da leggere, è tutta una storia di una comunità, vedere frizioni, difficoltà che sono in questa comunità, i problemi che nascono in una comunità nuova, e in una prima chiesa che nasce con tutto questo entusiasmo e anche con i limiti di una chiesa che era anche povera intellettualmente, povera moralmente, c'è bisogno di ricostruire tutto, e Paolo che dà le istruzioni giuste. Ecco, quindi è anche bello aver allargato un minimo l'orizzonte per confrontare e per vedere un po' meglio, dopo la sobria descrizione degli Atti degli Apostoli, com'era veramente questa chiesa di Corinto, che cosa, qual era il punto di partenza di Paolo per portare a questa maturazione. Ecco, credo che anche qui possiamo riflettere un po' su quello che succede a noi. Alla fine la vicenda di Paolo è una vicenda paradigmatica, un po' profetica, che serve poi a esaminarci, a vedere che cosa facciamo noi, cosa fa lui e cosa facciamo noi, quali sono le sue scelte prioritarie, quali sono le nostre, in quale maniera noi ci muoviamo, guidati da che cosa, da chi, da interessi, da emozioni, da sensazioni, da desideri, oppure è veramente le cose di Dio che ci guidano.